Biagio De Berardinis, RMF, una nuova puntata di Giovani e Imprese. Sapete che questo è un programma che vuole essere ponte tra i giovani, il mondo del lavoro, tra i giovani e il mercato, le aziende. Allora, in questo e per questo, cerchiamo sempre di coinvolgere, per esempio, il mondo della scuola con i presidi, i professori. Coinvolgiamo anche le aziende perché vogliamo cercare di capire, per esempio, quali sono le figure più ricercate. Tocchiamo il vasto terzo settore, vuol dire le organizzazioni di volontariato, le associazioni, gli enti, le imprese sociali, le fondazioni e naturalmente noi cerchiamo poi di toccare anche le esperienze professionali attraverso i nostri ospiti, quindi storie di esperienze di mestiere, come piace dire a me. Oggi nostro ospite Walter Bernasconi. Walter, buongiorno.
Buongiorno Biagio, buon pomeriggio.
Buongiorno Walter. Allora, qualcuno potrebbe non aver ascoltato una nostra puntata precedente. Allora, se tu sei d'accordo, io intanto partirei un po' spiegando chi è Walter Bernasconi, chi sei, qual è stato il tuo ultimo incarico professionale. E poi facciamo un piccolo passo indietro, questo lo anticipo, su quello che è stato il tuo percorso su di così. Ci racconti un po' di te, Walter, e poi apriamo la nostra chiacchierata, se sei d'accordo.
D'accordo, Biagio. Allora, il mio percorso professionale è stato tutto all'interno di una funzione che in azienda si chiama finance o comunque direzione finanziaria, amministrativa finanziaria delle aziende.
Sì.
Mi sono laureato appunto in economia aziendale con il commercio all'Università Bocconi a Milano e sono subito entrato in azienda facendo lavori relativi all'amministrazione.
Walter, scusami, una cosa, qual è stato nello specifico il tuo incarico professionale, l'ultimo? Quindi sei stato CFO dove, con chi, per chi?
L'ultimo incarico professionale è stato appunto CFO, che in inglese significa Chief Financial Officer.
Spieghiamolo, esatto.
In italiano direttore amministrazione finanza, quindi direttore amministrativo finanziario, in IBM Italia. IBM è una società multinazionale, certo, americana, che si occupa di informatica, e ho tenuto questo incarico per 5 anni, fino alla fine del 2019, inizio 2020.
Ok, perfetto. Invece stavi raccontando tu, io ti ho interrotto, quello che è stato un po' il tuo percorso studi, come hai iniziato e che cosa hai fatto? Raccontaci questa parte, Walter.
Ma diciamo che, come dicevo, ho iniziato entrando in IBM Italia, in quanto ho fatto tutta la mia carriera in questo gruppo, lavorando in Italia e poi vedremo anche all'estero, soprattutto in Europa.
Sì.
E sono entrato appunto in questa azienda dopo essermi laureato, in quanto mi offriva 2 o 3 cose che cercavo al momento in cui mi ero laureato. La prima, un'azienda molto dinamica e sull'onda dell'innovazione tecnologica. IBM allora come oggi è sicuramente tra le aziende leader sul mercato,
certo,
sul mercato di information technology.
Walter, scusami, una domanda, ma come hai fatto ad entrare in IBM? Cioè, quindi il primo contatto e l'ingresso presso questa azienda, come è avvenuto?
Ma è avvenuto in maniera molto, molto classica, nel senso che una volta uscita dall'università ho mandato il mio curriculum, quindi il mio CV, a tutta una serie di aziende. Per essere onesto, per la maggior parte di aziende bancarie, in quanto io mi ero appunto laureato in economia di aziende di credito, e quindi avevo mandato a tutte le banche fondamentalmente il mio CV, e però l'avevo mandato anche in IBM, perché mi ero sempre detto che se non avessi trovato un lavoro in un lavoro soddisfacente, diciamo, in una banca, l'alternativa sarebbe stata appunto quello di trovare un'azienda che valorizzasse molto il merito delle persone, fosse sull'onda dell'innovazione tecnologica e avesse un respiro internazionale che mi avrebbe portato poi, se ovviamente avessi fatto le cose come dovevano essere fatte, a esperienze anche all'estero. Quindi questi erano, diciamo, i miei tre requisiti che avevo, uh-huh. mi ero messo io come mie priorità, diciamo, nel cercare lavoro.
L'ambito prioritario quindi era bancario inizialmente, no? E poi la cosa si è spostata,
sì.
Ho capito bene, giusto?
Come sì,
ci raccontavi.
Ho fatto non so quanti colloqui in tutte le varie banche, sono arrivate a un passo dall'assunzione in primarie banche italiane e poi è arrivata questa risposta al mio CV da parte di IBM Italia e a quel punto non ho voluto rinunciare e quindi sono entrato in questa realtà uscendo un po' dalla mia comfort zone perché, come dicevo, appunto i miei studi erano in un'altra area,
certo.
Però comunque sempre nell'area finanza, quindi nell'area amministrazione finanza. E questo mi ha permesso di mettere a frutto gli studi che avevo fatto. Ecco.
E qui tu hai detto una cosa parlando di IBM, hai parlato di merito e di respiro internazionale, quindi avevi pensato a questa azienda per questi due motivi.
Sì.
Il respiro internazionale non te lo chiedo perché certo che ce l'ha questa multinazionale, ma questa azienda è anche meritocratica, era e meritocratica?
Ovviamente la mia risposta si basa su 35 anni di esperienza in questo gruppo e in tantissime posizioni manageriali che ho ricoperto anche apicali nell'azienda. La risposta è sicuramente sì. Quando io dico merito significa lavorare tanto, metterci tanto impegno, far vedere di essere responsabile e meritare fiducia, e una volta che queste cose accadono ti aspetti che l'azienda ti riconosca la tua performance, no? E quindi insieme alla performance ti proponga incarichi di responsabilità sempre maggiori e ovviamente, perché tutti lavoriamo poi per lo stipendio, anche una remunerazione più elevata. E questo a me personalmente, come a molti altri colleghi, è ovviamente accaduto.
È accaduto, certo.
Non avevo dietro nessun tipo di diversa spinta all'interno dell'organizzazione, se non quella di saper far bene e di meritare la fiducia che tutti i giorni mi davano. Ecco.
Allora, questo mi piace molto, naturalmente, soprattutto quando parliamo di riconoscimento. Tu parlavi di lavorare tanto, di meritarsi la fiducia dell'azienda. Allora, prima di andare avanti, perché mi farebbe piacere che tu raccontassi un po' poi il tuo percorso, quantomeno per sommi capi, e poi andiamo oltre, ma secondo te oggi i giovani trovano ancora queste possibilità? Ci sono queste possibilità come c'erano allora nelle grandi aziende, nelle multinazionali nelle quali noi abbiamo lavorato, anch'io ho lavorato?
Io ho l'ottimismo di rispondere di sì, nel senso che le competenze, gli skill, vi stavo dicendo in inglese, no?
Certo.
Le competenze che oggi sono necessarie ovviamente sono molto diverse rispetto a quelle che avete dovuto mettere sul campo, almeno il sottoscritto sicuramente, nel corso della sua carriera. Oggi ovviamente bisogna affiancare alle competenze tecniche delle competenze digitali molto, molto rilevanti, saper cavalcare, quindi saper utilizzare le sempre nuove tecnologie digitali, non ultima l'intelligenza artificiale, ovviamente, che
certo.
questi ultimi mesi sta diventando importantissima come strumento di lavoro. E insieme quello che però non è cambiato, sono le competenze trasversali. Quindi tutto quello che in inglese viene chiamato soft skill.
Certo.
Ecco, questo non è cambiato in quanto l'empatia, la capacità di relazionarsi, la capacità di mostrare fiducia e ottenere fiducia, la capacità di comunicazione, di resilienza, la curiosità e il continuo imparare. Quindi il continuo imparare è qualcosa che valeva tanti anni fa, vale anche oggi. L'azienda anche oggi premia e paga soprattutto persone che sono in grado di imparare continuamente, indipendentemente da quello che conosci a oggi, però devi essere in grado di continuare ad imparare e dimostrare di essere in grado di continuare a imparare. Allora lì sì, che l'azienda poi trova il merito.
Mi piace molto questo ragionamento, mi piace molto questo pensiero. Allora, Walter, facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo da qui e magari approfondiamo un attimo, va bene?
Ok, grazie.
Biagio De Berardinis, Giovani Imprese, riprendiamo con il nostro ospite, con Walter Bernasconi. Walter, allora ritorno su quello che tu stavi dicendo, come vedi io poi entro da una parte, esco dall'altra. Tu parlavi del continuo imparare, il che vuol dire all'interno di un'azienda, perché la mia domanda era provocatoria naturalmente, cioè oggi una grande azienda, una multinazionale, dà le stesse possibilità che si davano allora, cioè quello in termini di carriere, di opportunità? Oddio, io sono meno ottimista di te, penso che oggi sia molto più difficile, forse oggi anche le skill di cui parlavamo sono molto più ampie, però credo che qualcosa sia cambiato. Secondo te invece chi si pone nel modo giusto, cioè ha voglia di mettersi in discussione, ha voglia di imparare, disponibile a formarsi, a essere formato, non può che avere un percorso di carriera all'interno di un'azienda?
Direi di sì, diciamo che tante cose sono cambiate anche in aziende diciamo sovranazionali o multinazionali o globali, come si voglia, sono cambiate molte cose, cioè gli stessi posti di lavoro che oggi sono disponibili in Italia, quindi nel paese, sono molto diversi rispetto a quelli che erano disponibili tanti anni fa, no? Cioè prendo anche le funzioni che io conosco, quindi tutta la parte amministrazione e finanza, il numero fisico di persone che erano in questa funzione un paio, due o tre decenni fa sono totalmente diversi, molto più bassi oggi rispetto ad allora, perché gli strumenti informatici sono cambiati, perché le aziende hanno concentrato in determinati luoghi fisici questi lavori, spesso non in Italia, e non tanto forse per cercare delle ottimizzazioni di costo, ma proprio per cercare delle ottimizzazioni di processo, in quanto ovviamente concentrandosi, per esempio, prendi l'esempio, non so, l'amministrazione dei crediti piuttosto che l'amministrazione delle contabilità fornitori, se tu la concentri tutta in un determinato posto per tutti i paesi europei, è ovvio che hai dei benefici immediati dal punto di vista di efficienza, certo, di efficacia, di applicazione della digitalizzazione, pensa alla fatturazione elettronica, pensa a mille di queste cose che sono successe, no? E quindi il numero di posti sono diversi, gli skill richiesti sono diversi, però te lo voglio ripetere, una persona che entra con competenze di base solide della scuola dell'obbligo piuttosto che dell'università e poi è pronta e flessibile di mente per cogliere, diciamo, le opportunità all'interno dell'azienda, perché mai dovrebbe non crescere all'interno dell'azienda? Io non, evidentemente poi se non cresce all'interno di un'azienda ne vai in un'altra.
Esatto.
Oggi la flessibilità è molto superiore rispetto a quando ero io, ecco, per un certo tipo di mercato del lavoro.
No, ma sono pienamente d'accordo su questo, e infatti anche nella mia, nel RCS, il Ristoratore della Sera, si potevano fare determinati percorsi. Ecco, oggi il mio pensiero per un giovane è che o impegnandosi, mettendosi in discussione, rendendosi disponibile, pronto ad imparare, a affrontare nuove sfide, ecco, io penso che un giovane o lo trova all'interno dell'azienda perché l'azienda ha capito chi è questa persona, purtroppo non sempre è così, mi permetto di dire, oppure lo cerca nel mercato. E se un tempo era più facile fare carriera all'interno della stessa, io anch'io sono stato 29 anni nella stessa, cambiando 15 incarichi, ecco come poi è successo a te, e magari dopo, se voglia, raccontiamo. Oggi è più facile che queste competenze, la figura professionale, la porti all'esterno. Ma allora, facciamo il passo anche qui indietro e spieghiamo meglio per arrivare a te. Walter, che cosa fa un CFO? Dicevamo prima che è cambiato sicuramente il ruolo, cioè tenere i conti, i numeri, un occhio al budget, che poi trimestrale, quadrimestrale, quello che è, il bilancio, la cassa, la tesoreria, quindi i numeri dell'azienda. Eppure oggi il CFO, e così era anche da me, tu lo hai definito, non lo voglio fare mio ciò che non è mio, l'hai definito, e io l'ho scritto, copilota dell'azienda. Quindi copilota della D, dell'amministratore delegato, è corretto?
Sì, adesso in questi giorni anche l'espressione copilota è stata un po' superata anche dal fatto del fatto che il CFO, CFO, quindi il direttore amministrativo finanziario in italiano, deve sedere, diciamo, al centro dell'azienda con l'amministratore delegato, con gli altri ruoli apicali all'interno dell'azienda, produzione personale, vendite e così via, con un ruolo molto, molto legato al futuro, quindi alla strategia dell'azienda, al guardare il futuro, tanto che spesso la sigla CFO, che in inglese significa Chief Financial Officer, alcuni lo declinano come Chief Future Officer, no? Quindi un qualcuno che ha la visione, che ha la visione del futuro. Mentre normalmente il direttore amministrativo finanziario di sua natura era un po' teso a guardare indietro, no? Era un po' teso a guardare, a fare il consuntivo delle cose che sono successe, no? Quindi a fare la contabilità,
che è già accaduto, non quello che potrebbe accadere, no?
Esatto, incassare le fatture dei clienti, pagare le fatture dei fornitori, cioè seguire tutto un processo di cose che stanno accadendo o sono accadute, mentre invece sempre di più si sta facendo strada questa figura del direttore amministrativo finanziario come qualcuno che guarda il futuro, che lavora sulla strategia dell'azienda insieme all'amministratore delegato, che influenza proprio col ruolo di influencer proprio, influenza le altre funzioni aziendali con una visione economico-finanziaria, no? Quindi permea un po' tutte le varie funzioni con questo tipo di visione. È certo che per fare questo lavoro, che quindi non è più il lavoro del contabile o il lavoro di chi si occupa di numeri, oppure il signor no, che tutte le volte che qualcuno viene a chiedere qualcosa dice le motivazioni per cui non si fanno le cose. Ecco, il cambiare questo in una funzione invece di signor sì, che spiega, non signor sì sempre, ma certo, spiegare come si possono fare le cose, con quali accortezze si possono fare le cose.
È un sì con un ma.
Ecco, no? È un sì con un come. Con un come che spiega come si fanno le cose avendo come primaria visione sempre il cliente, la concorrenza, il mercato, la crescita dell'azienda e con esso la crescita delle persone che lavorano nell'azienda. Quindi è una visione completamente diversa. È certo, quindi le competenze che hai bisogno per fare il lavoro che facevi prima rispetto a questo nuovo lavoro, cambiano, no? Cambiano, e qui torno alle competenze trasversali, torno alla leadership, all'empatia, alla capacità di comunicazione, ad essere rotondi come carattere, ad essere molto attenti alle persone, attenti alla crescita dei talenti che hai nell'organizzazione, alla crescita delle competenze che hai nell'organizzazione, quindi ho un grande investimento sulla formazione e così via. Cioè, vedi che cambia proprio il tipo di persona e il tipo di competenze che sono intorno a una persona. E questo, secondo me, i giovani che entrano in azienda lo devono chiedere all'azienda, cioè devono chiedere all'azienda di crescere insieme all'azienda, di essere inseriti in un ambiente che li faccia crescere insieme all'azienda. Se questo non accade, come torno a ripetere, troviamo un altro, cioè voglio dire, troviamo chi ci valorizza. E oggi nei colloqui di lavoro queste cose stanno diventando molto rilevanti. C'è una battuta che circola ormai, una volta si diceva che quando facevi il colloquio di lavoro l'azienda poi ti diceva ti farò sapere, spesso oggi è il candidato che dice all'azienda le farò sapere, no? Perché si cerca una diciamo condivisione di valori, si cerca una condivisione di crescita umana e professionale, si cercano tanti valori che magari io e te, quando abbiamo fatto i colloqui di assunzione, insomma, non avevamo neanche il coraggio di chiederli, no?
È vero, è proprio cambiato completamente l'approccio, cioè oggi si parte al di là dell'aspetto economico, che sicuramente è importante, ma non fondamentale. I ragazzi, ad esempio, chiedono e vogliono informarsi bene su dove andrà questa azienda, su cosa fa questa azienda, oltre a capire quale può essere un loro eventuale percorso all'interno della stessa, ancora prima di entrarci per capire se questa è in grado di offrire ciò che loro cercano, così come, per esempio, oggi i ragazzi chiedono, proprio per quello che viviamo, uno smart working. Oggi non c'è azienda che non lavori con lo smart working, perché sanno benissimo che i giovani questo lo chiedono, cioè una cosa fondamentale, fondamentale. Allora, facciamo una...
Ma per fortuna, eh?
Ah,
per
certo!
Fortuna che c'è stata questa evoluzione, perché secondo me è un bene per le persone, ma è soprattutto un grande bene per l'azienda e per la crescita del sistema economico in generale.
Sono assolutamente d'accordo. Allora, Walter, un'altra piccola pausa e poi riprendiamo da qui.
Ok.
Biagio De Berardinis, Giovani Imprese... Ospite con noi Walter Bernasconi, CFO. Walter, eccoci qua. Stavamo dicendo, io mi sono fatto quella che è un'idea di quanto sia cambiato questo ruolo del CFO, quindi del direttore amministrativo finanziario che si occupa dell'amministrazione della finanza. Cioè, allora, se posso dirla banalmente, il suo sguardo puntava al presente. Oggi il CFO punta al futuro. È corretto pensare questo?
Sì, è assolutamente corretto, proprio per il ruolo che deve avere questo mestiere. Come anche a me piace molto chiamare le cose col nome di mestiere, no? Cioè, questo mestiere è un mestiere diverso che oggi viene fatto. In azienda come IBM, dove ho lavorato io, era già tantissimi anni che il mestiere si era evoluto in quel modo. Il CFO, diciamo quello globale, quello in America, no? Il capo. Il CFO dell'IBM, diciamo, mondo,
sì.
già da tempo era il numero due in azienda fondamentalmente, no? Quindi era già chi partecipava molto alla strategia aziendale. Adesso questa visione sta arrivando in tutti i paesi, sta arrivando anche in Italia e dalle grandi aziende sta andando nelle medie aziende fino alle piccole aziende, dove ancora magari questo ruolo non è chiaro, però partecipando a convegni, partecipando a eventi così, anche le persone che lavorano in piccole e medie aziende stanno capendo che il ruolo sta cambiando in questa direzione, la direzione verso la strategia, verso il futuro e verso il portare l'azienda attraverso queste due grandi transizioni che tutti noi abbiamo davanti. La prima è la transizione di sostenibilità, quindi tutta la parte di sostenibilità economica, sociale e ambientale, e dall'altra parte l'enorme transizione digitale che abbiamo di fronte, quindi
certo.
Queste due transizioni gemelle che stanno andando avanti devono vedere il CFO come un attore principale e non come uno spettatore.
Certo, una cosa volevo riprendere, perché questo vorrei riuscire a comunicarlo. Tu, quando parlavi di lavorare tanto, di meritarsi la fiducia, quello del continuo imparare, allora raccontiamo brevemente, però davvero in un minuto, in quali paesi sei stato tu? Perché questo ce l'avevi detto, quindi raccontiamolo per chi non c'era e non ha avuto modo di ascoltarti, Walter.
Sì, in 30 secondi, io ho sempre lavorato a Milano dall'inizio, poi ho avuto a cavallo, all'inizio degli anni 90, un'esperienza di 3 anni a Parigi, in quanto mi hanno spostato all'headquarter, quindi agli uffici centrali europei di IBM a occuparmi di pianificazione finanziaria.
Tu conoscevi il francese, Walter?
No.
Ovviamente,
ho studiato solamente scolasticamente all'università, in qualche modo sono sopravvissuto, quindi, quindi ok, in ufficio si parlava inglese, perché negli headquarter in inglese. Poi sono tornato in Italia a cavallo degli anni 2000, una seconda esperienza internazionale, questa volta a Londra, per 3 anni, dal 99 al 2001. Lì si parlava inglese sia fuori che dentro dall'ufficio,
certo.
Ovviamente, e quindi il livello è sicuramente aumentato. Poi tornato in Italia e fatto una serie di percorsi di carriera in Italia. Nel 2011 mi hanno invece proposto e ho accettato un'esperienza internazionale a Budapest, in Ungheria, per 4 anni, dove sono andato a fare appunto il CFO della divisione finanziamento vendite, che è come fosse una banca interna, uh-huh. E sono tornato quindi ai miei primi amori, quanto io ho lavorato in economia di aziende di credito, finalmente ho fatto il CFO di una banca interna e con ovviamente in ogni paese la propria entità di finanziamento. In Italia è una vera e propria intermediario finanziario.
Quindi qui a me viene una cosa da dire quando parlavamo appunto del mettersi in discussione, di essere sempre disponibili. Tu ti sei trasferito, hai cambiato paese, sei andato ad abitare in un posto, nel caso della Francia, dove sì, professionalmente parlavi l'inglese, ma non conoscevi quella lingua. Londra è andata meglio sotto quell'aspetto, ma anche lì ti sei dovuto trasferire, addirittura poi in Ungheria, quindi con una lingua molto particolare, penso anche per certi versi difficile, anche se poi professionalmente sicuramente anche lì usavi l'inglese. Per ogni volta tu, la tua famiglia, cioè avete dovuto anche accettare, no? Valutare prima e poi accettare ed essere disponibili ad affrontare una vita diversa in un paese diverso.
Sì, tutte le volte è una sfida, no? Tutte le volte è una sfida. Per accettare queste sfide devi avere di fianco una persona, anche nel mio caso vedete mia moglie, che ha accettato queste sfide.
Questi percorsi, certo.
Questi percorsi, questo ti dico molto, molto, molto terra a terra, significa ogni volta un po' chiudere una casa a Milano, comunque tenerla in stand-by, prendere una nuova casa nella città in cui vai, aprire le utenze di utilities di questa nuova casa, significa capire come andare al lavoro tutti i giorni, significa prendere le misure del quartiere dove abiti, scegliere un quartiere ovviamente dove puoi abitare. È ovvio che l'azienda ti dà un grosso aiuto da questo punto di vista, aiuto che però nel corso degli anni si è un pochettino limitato anche nelle grandi multinazionali, mentre all'inizio c'era un fortissimo aiuto in parte economico, ma non solo economico, molto logistico da parte dell'azienda, con agenzie locali e così via. Ecco, le ultime esperienze sono state molto più spartane, cioè nel senso che l'azienda, se certo ovviamente ti dà un allowance, si dice una per poter vivere all'estero, no? Ma poi la ricerca della casa e tutto il resto è un pochino più sulle tue spalle.
Te lo devi gestire.
C'è un'azienda, c'è un'agenzia che ti aiuta, però in 3-4 giorni devi trovare la casa, cioè non è che per tutta la vita. E quindi insomma, ecco, ci sono questi aspetti che sono molto pratici, molto,
esatto,
molto,
aspetti pratici, no? di fronte al mettersi in discussione,
perché un conto quando vai a Parigi o a Londra, quando cominci ad andare a Budapest, soprattutto nel 2011-2012, insomma era una sfida un pochettino più grande, no? perché per la lingua, per la cultura, per tutto. Dall'altra parte però era estremamente affascinante, no? Cioè, io quando mi propongo queste cose, ripeto, il mio entusiasmo era molto alto, perché è esattamente quello che, come ho detto all'inizio, cercavo quando ho cercato lavoro all'inizio della mia esperienza.
No? Sì, perché poi cercavo cambiare diventa una sfida, no? E quindi una sfida anche con se stessi.
Ma poi un arricchimento culturale impressionante, no? Cioè, io cito l'ultima esperienza, le prime due erano un pochettino più standard da headquarter, no? da ufficio centrale europeo. A Budapest invece era un pochino diverso, era un centro servizi che dava servizi amministrativo finanziario su quel tipo di business particolare a tutta l'Europa e a tutto il Medio Oriente e l'Africa. Ecco, questo significava che io avevo nel centro avevamo 500 persone, età media intorno ai 25-26 anni, si parlavano 19 lingue diverse, 19 lingue diverse, perché dovevi dare supporto a paesi di ogni tipo, e quindi con una dinamicità incredibile, no? Per cui io mi ricordo che dedicavo almeno il 50-60% del mio tempo a colloqui personali tutti i giorni.
Era
sempre ovviamente per giovani appunto così rampanti, diciamo, anche all'inizio della propria carriera, ha necessità di attenzione, ha necessità di crescita, di cambiare lavoro, di opportunità e così via. Poi Budapest è una città estremamente frizzante. da un punto di vista, soprattutto allora, da un punto di vista economico, in quanto moltissime multinazionali, moltissime società avevano portato degli uffici amministrativi finanziari a Budapest, così come Bratislava, così come altri paesi, e questo ovviamente creava un'enorme concorrenza interna tra le aziende e quindi creava anche un ambiente molto competitivo.
Allora, a me piace sempre molto ascoltarti e ascoltare sempre quando ci viene raccontata un'esperienza, quando è un'esperienza come questa, quando ognuno di noi esce da una propria comfort zone e affronta queste cose, e a me piace davvero e io ti ringrazio di questo. Ora sposto l'attenzione in questi ultimi pochi minuti, Walter, se sei d'accordo, per parlare di che cos'è Andaf. Spieghiamolo e raccontalo anche a me, che cos'è?
Ma Andaf in italiano è un'associazione italiana, si chiama Associazione Nazionale Direttori Amministrativi Finanziari. Uh-huh. Come dice il nome, è l'associazione che raggruppa i CFO, no? I direttori amministrativi finanziari. È un'associazione che è suddivisa in tutte le sezioni territoriali italiane, quindi copre tutto il territorio nazionale, e ha al suo interno anche comitati scientifici che si occupano delle parti tecniche, appunto, sì, la parte fiscale, la parte di bilancio, la parte di pianificazione, la parte di tesoreria e così via, all'interno della funzione di amministratore, di settore amministrativo finanziario. Quindi andate, questo è un'associazione, quindi significa che ogni persona che si associa a questa organizzazione dedica del proprio tempo in maniera volontaristica, quindi gratuita, uh-huh, all'associazione, per far sì che l'associazione sia una modalità di trasferimento delle competenze, no? Quindi se una persona che magari lavora in una piccola media azienda dove non ci sono programmi di formazione o programmi di aggiornamento, vedono in Andaf la possibilità di accedere a dei programmi di formazione, anche formazione universitaria, uh-huh, in quanto Andaf propone anche dei corsi di specializzazione in partnership con alcune università italiane, percorsi di certificazione del proprio ruolo. Andaf propone la certificazione del ruolo di CFO. Uno studia per un certo numero di mesi, fa degli esami, alla fine ottiene un certificato che può essere speso sul mercato del lavoro. Andaf offre tantissima formazione tecnica, quindi sulle aree di bilancio e così via, e non ultimo offre anche da 5 anni una formazione sulle competenze trasversali tramite un programma di mentoring. Che tra l'altro ho l'onore e il piacere di coordinare con altre colleghe, è un programma in cui CFO di elevata, diciamo, professionalità ed esperienza mettono al servizio di persone che sono magari più giovani all'inizio della carriera, o che lavorano in piccole e medie aziende, o che hanno bisogno durante la loro carriera di seguire, di essere seguiti da qualcuno per avere dei consigli, mette a disposizione queste esperienze in modo totalmente gratuito, e per 6 mesi si porta avanti questo programma di mentoring che si basa sul rapporto mentor-mentee. Il mentoring, secondo me, è uno strumento molto forte, che spero tantissime aziende in Italia lo applicano, le grandi aziende ormai lo applicano tutte, quasi tutte, ma ci sono tantissime esperienze di mentoring, anche le pubbliche amministrazioni. Il Comune di Milano recentemente aveva fatto un programma di mentoring.
Allora Walter, come al solito arriviamo sempre alla fine, non ci basta mai il tempo. Parlavamo ora dell'associazione, dei programmi di formazione, di certificazione, molto interessante la parte di mentoring, così interessante che non escludo magari se ne possa riparlare. In questo momento il nostro tempo è terminato, io non posso che ringraziarti per essere stato ancora nostro ospite, Walter. Grazie a Walter Bernasconi, grazie ad Enrico Bonisolo per la parte tecnica. Giovani Imprese termina qui la propria puntata, grazie agli ascoltatori e alla prossima volta. Grazie Walter, grazie ancora di essere stato nostro ospite.
Grazie a voi, buon lavoro.